Buongiorno a tutti, io sono Flavio Trione, grazie di essere qui questa mattina. Io sono uno dei cofondatori di Revive, un brand che nasce in OGR dalla collaborazione di più aziende. Vi ringrazio veramente per essere qua, ringrazio OGR, ringrazio la Biennale. Io semplicemente appunto lascio direttamente la parola a Giuliano, che è direttore dell'innovazione di Revive, che vi racconterà una passeggiata in questi metaversi. Okay? Il panel di oggi si chiama Meta Safari, e lascio la parola a lui. Buona giornata a tutti.
Grazie. Grazie Flavio. Posso solo questo. Benvenuti a tutti. Oggi si parla di metaverso, o anzi Meta Safari. Prima di tutto vi racconto che cos'è Revive. Revive è un brand che abbiamo lanciato a marzo 2022, quindi abbastanza appena nato, ed è composto da tre società: Ribelli Digitali, che è un'agenzia di comunicazione, 3x10, che è un'agenzia che produce coding, quindi molto informatica, che nasce proprio qui poi in OGR, e anche Mixed Bag, che è un'agenzia di gaming. Le tre società portano in dote a Revive diverse competenze, come vedete. Ribelli, tutta la parte di comunicazione, strategia e brand. 3x10, tutta la parte di coding, blockchain e crypto. E Mixed Bag, tutta la parte di leve di gamification e produzione 3D. Perché l'abbiamo fatto? Perché unendo le competenze di queste tre aziende siamo riusciti a creare un brand autorevole a livello di skills e a livello di capacità, di conoscenze nel lavorare nel mondo metaverse, quindi nel creare, nel sviluppare esperienze all'interno dei diversi metaversi e progetti NFT. Ci siamo detti come poter entrare nel mercato. Da soli le singole aziende era molto difficile portarle sul mercato, e quindi abbiamo unito le competenze in modo tale di avere un team, diciamo, di 30-40 persone che all'evenienza può creare dei sottoteam su diversi progetti. Quello che facciamo, Revive, è definita una Metaverse Experience Factory, quindi sviluppiamo esperienze all'interno di questi luoghi virtuali, quindi accompagniamo le aziende ad entrare in questo nuovo mondo. È una grandissima, ovviamente, scommessa. In poco tempo abbiamo creato diversi progetti ibridi, sia virtuali sia fisici, dove abbiamo portato appunto alcune diciamo comunicazioni di aziende a livello valoriale, a livello di esperienze di shopping, esperienze di intrattenimento, all'interno di alcuni di questi diciamo luoghi. L'ultimissimo su cui stiamo lavorando è Acqua Sant'Anna, su cui appunto stiamo lavorando nel portarlo in un metaverso decentralizzato, quindi un metaverso che ha a che fare con blockchain e criptovalute. Ma entriamo nel vivo del talk. Meta Safari. Meta Safari è un corso di alta formazione che abbiamo ideato insieme a Sella Lab, il centro di innovazione del gruppo Sella. Portiamo anche qui alle aziende, ai marketing e marketing manager all'interno delle piattaforme. Con il proprio avatar ci seguono e gli facciamo vedere che cosa succede nelle diverse piattaforme. Oggi portiamo un po' di quello in questo talk anche a tutti voi. Però facciamo un passo indietro. Che cos'è il metaverso? Quando cerchiamo la parola metaverso su Google, vi imbattete sicuramente nello scrittore Neil Stephenson. Perché? Perché oltre 30 anni fa lui è stato il primo a coniare questo termine in un suo romanzo, poi reinterpretato in un famoso film, Ready Player One, dove la sua concezione di metaverso era un unico luogo virtuale in cui si poteva accedere attraverso un visore, addirittura delle tute tattili e tapis roulant su cui ti potevi muovere a 360 gradi, e all'interno di questo metaverso potevi essere chi vuoi attraverso un avatar e potevi monetizzare attraverso delle esperienze, attraverso dei giochi, potevi ricevere delle monete centralizzate e poi utilizzarle per acquistare capi di abbigliamento, accessori, boost, armi. Questo è quello che 30 anni fa è stato definito metaverso ed è la scommessa dei prossimi 15 anni. oggi non c'è una tecnologia, una cultura tale per ritrovarci in quella situazione lì. Se non l'avete visto questo film su Netflix, guardatelo, perché è quello su cui tutte le aziende stanno scommettendo, ma è un lavoro in costruzione. Probabilmente tra 15-20 anni troveremo un unico player che ci porterà tutti in questo mondo virtuale, decentralizzato probabilmente, e proveremo a fare delle esperienze all'interno di questo mondo. Alcune cose che faremo nella quotidianità, lavorare, fare call, acquistare dei prodotti, magari alcune di queste inizieremo a farle in un contesto virtuale. Ma quindi che cos'è oggi il metaverso? Oggi, se dovessimo definire il metaverso, sono più mondi virtuali, quindi più luoghi, che ricordano molto i social media. Se vedete alla vostra sinistra, ci sono i canali social media. Web 2.0, ovvero quello dove ci troviamo oggi. Le persone sono dei creator, creano contenuti. Dove vanno questi contenuti? In piattaforme di terze parti, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Queste piattaforme noi oggi le riconosciamo anche solo vedendo l'icona del brand, ma ci è voluto tanto tempo per riconoscere un pallino blu con una F che quello sia Facebook. Più di 5, 6, 10 anni. Facebook, quando è arrivato nel 2006, ancora nessuno sapeva bene come utilizzarlo e non ci saremmo mai immaginati che un'azienda avrebbe potuto utilizzare Facebook per vendere un prodotto, per parlare con i propri clienti. Allo stesso tempo, cosa si sta costruendo? Il web 3.0, una tipologia diversa di web in cui le persone diventano proprietari di pezzi di questo internet. Non ci ritroviamo più con un'unica piattaforma, come vuole Neil Stephenson, ma con più piattaforme di mondi virtuali. E qui abbiamo Roblox, The Sandbox, Decentraland, li vedremo insieme. Cosa succede in questi mondi virtuali? Abbiamo la possibilità di creare un avatar e di entrare in contatto con altre persone, socializzare, giocare, acquistare, e tutto quello che acquistiamo in questi mondi decentralizzati diventa di nostra proprietà. Ma questo concetto lo capiremo subito dopo. Se oggi, ad esempio, nel Web 2 io dovessi parlare ai più giovani, andrei sicuramente su TikTok. Nel Web 3 andrei probabilmente su Roblox. Roblox, la vedremo, una piattaforma di gaming che ha diverse, diciamo, variabili dinamiche che ricordano il metaverso e che oggi ha più di 60 milioni di utenti attivi al giorno nel mondo. Quali sono le aree di più interesse del metaverso? Quindi quelle su cui ci sarà sempre più business. Gaming, perché arriviamo da lì, arriviamo da Minecraft, arriviamo da GTA, da tutti quei mondi in cui già ci sono i ragazzini che ci giocano e pian piano entreranno in altre tipologie di luoghi virtuali, come i metaversi decentralizzati, dove permettono alle persone anche di guadagnare, diciamo, dei soldi in criptovaluta. Punto 2 è la socialità, quindi tutte quelle esperienze in cui scoprire nuove persone, nuovi posti. Immaginatevi che una ricerca di Booking ha messo come secondo punto d'attenzione tutto l'experience virtuale del viaggio, quindi il travel 3.0. Punto 3, commerce. La pandemia ha accelerato quasi di 7 anni l'adozione tecnologica di tutte le persone. E oggi quindi è facile per tutti acquistare qualcosa su degli e-commerce, anche per le persone che non erano gli addetti al settore. Il mondo diciamo del commercio, il e-commerce, entrerà anche nel metaverso. Quindi si creerà il meta-commerce, quindi la possibilità attraverso di diversi dispositivi all'interno di questi luoghi virtuali di acquistare prodotto virtuale che però potrebbe anche arrivare a casa fisicamente. E punto 3, remote learning, quindi la formazione, il training. Questi mondi virtuali si presteranno molto bene ad avere dei luoghi ibridi virtuali in cui poter fruire la formazione. Perché oggi parliamo di metaverso, o meglio, negli ultimi 2 anni si parla tanto, tanto di metaverso, soprattutto grazie a Mark Zuckerberg, o meglio, il pivot che ha fatto la holding Facebook nel cambiare nome, addirittura mission, da Facebook a Meta. dove Mark Zuckerberg dice le persone ci riconosceranno più come un facilitatore di entrare nel metaverso in termini di hardware e in termini culturali. Non saremo più riconosciuti come una company social che riavvicina le persone, ma cambiamo totalmente la nostra mission. Questo cosa ha generato? Immaginiamoci Mark Zuckerberg su una spiaggia che tira un pugno nell'oceano e crea uno tsunami di interesse su questo tema potentissimo. Meta in questo momento è in un momento, come avete visto, un po' di crisi, ma sta costruendo il suo futuro su queste tecnologie Oculus e sui suoi mondi. Ci metterà del tempo, ma in questo momento ha facilitato molte piattaforme virtuali che stavano già lavorando come Roblox, Decentraland, The Sandbox, e sulla cresta dell'onda in questo momento ci sono anche brand e celebrity che sono entrate in questa rivoluzione, non sono lì a guardare l'onda che atterrerà, ma vogliono esserne parte. E più o meno quest'onda poi si andrà a infrangere sulla massa e quindi probabilmente nei prossimi 5 anni molti di noi alcune cose che diciamo le facciamo tramite uno smartphone e tramite un computer probabilmente le faremo in un contesto virtuale, che non vuol dire per forza con Oculus, ma vuol dire anche tramite un computer, tramite un'app smartphone, e potremo diciamo entrare in questi luoghi virtuali. Se ci pensate, sta succedendo la stessa identica cosa 2006-2007 col mondo social network, social media. Io mi ricordo molto bene 2006, Facebook entra diciamo in Europa, in Italia, e tutti stavano lì a capire che cosa ne potremmo fare, magari tra 2 settimane muore questa startup. Cosa succedeva? Sulla cresta dell'onda c'erano le aziende visionarie che entravano, gli addetti al settore, le celebrity, che cosa facevano? Facevano cultura, portavano su Facebook e su queste piattaforme i loro lovers, che magari si iscrivevano a Facebook anche senza sapere che cos'era, ma solo per seguire aziende e i loro beniamini. E poi cosa è successo? Lo sappiamo oggi, Facebook è diventato un colosso e ci permette di acquistare prodotto, di comunicare un'azienda, cosa che nel 2006-2007 era inimmaginabile. Quell'onda si è infranta e sta succedendo la stessa identica cosa. Mondo metaverse, sono entrati gli addetti del settore, sono entrate alcune aziende visionarie, sono entrate le celebrity, Snoop Dogg, Madonna, Justin Bieber, che stanno trainando la loro community in questi contesti, quindi li stanno avvicinando in questi new media. E poi vedrete, pian piano ci sarà l'adozione anche di massa. Ma parliamo di piattaforme metaverse. La prima distinzione da fare è sicuramente centralizzato e decentralizzato. Centralizzato sono tutte quelle piattaforme che non hanno niente a che fare col mondo blockchain e cripto. E quindi abbiamo Roblox, Fortnite, GTA, Horizon World, quindi il mondo di Facebook. Dall'altra parte abbiamo il decentralizzato, dove si giocherà la partita probabilmente nei prossimi anni. The Sandbox, Decentraland, quello un pochino più importante in cui ci sono ingenti investimenti. Perché la partita si giocherà lì? Perché sono piattaforme decentralizzate, molto immersive, dove probabilmente diciamo il concetto di play to earn, comunque il coinvolgimento delle persone e quindi ricevere poi in cambio criptovalute, poterlo convertire in valuta corrente, diventerà molto interessante per aziende e per persone. In questo momento pensate che il metaverse non c'è una definizione che accontenta tutti, quindi in questo momento c'è un grande calderone dove c'è tutto dentro, ci sono giochi, ci sono piattaforme di intrattenimento. Vedrete che nei prossimi mesi e anche anni il termine, l'etichetta metaverso verrà dato molto di più a piattaforme decentralizzate e sempre un pochino meno al mondo del gaming. Il mondo del gaming rimarrà, ma sarà più virtual game, come Roblox, Fortnite. In questo momento viene etichettata metaverse perché ha molte variabili del metaverso: un avatar, la possibilità di costruire, la possibilità di acquistare. Vediamo quindi un po' tutti i mondi virtuali e poi delle case puntuali. Partiamo da Fortnite. Fortnite, non so quanti di voi lo conoscono, ad alzata di mano, un mega trend mondiale, ok? Arrivato dal mondo del gaming, ovviamente, una battle royale che ovviamente ha coinvolto un gran numero di più giovanissimi a giocare a questo gioco. Ma qui cosa vediamo? Vediamo come, per esempio, all'interno di questo gaming virtuale ci siano delle dinamiche metaverse in questo momento. Poi, come vi dicevo, più avanti verrà depurato e questo sarà solo un virtual game, però oggi viene definito metaverse anche. Cosa vediamo qui? Io qui quello che vedo è Marvel che sta pubblicizzando un film di Iron Man. Un ragazzo qui vede una skin, quindi una tuta virtuale che può indossare sul proprio avatar e Vanity Ego giocare nelle sembianze di Iron Man. Che cosa ha fatto qui il ragazzo? Probabilmente è andato dal papà alla mamma, ha chiesto una card di monete centralizzate di Fortnite per acquistare quella skin. La mamma e il papà hanno acquistato 10-15 euro, questi 15 euro vengono convertiti nella piattaforma, il ragazzino ha questa tuta virtuale che poi non se ne fa nulla, la può solo indossare. Alcune skin o comunque benefit sono anche temporali, quindi si paga per avere un oggetto che poi non c'è più. Chi sta vincendo qui? La piattaforma. Quindi Fortnite vince a livello di business. Il brand in questo momento fa awareness, quindi riconoscibilità, perché si infiltra in modo nativo all'interno di questo contesto. Vediamo come stanno cambiando le dinamiche. Roblox in questo momento è un virtual game, anche se viene definito metaverse, che ha differenti funzionalità. La prima che ha introdotto è la co-creazione, quindi dà la possibilità a chiunque di costruire un'esperienza. E quindi qua ci sono ragazzini che anche hanno le capacità minime per creare qualsiasi esperienza di gaming o di intrattenimento. Pensate che ci sono molte ricerche che ci dicono che durante la pandemia Roblox è stato utilizzato come luogo di socialità per fare i compiti. Quindi i ragazzini, non potendo muoversi, si creavano un isolotto su Roblox e dicevano ci troviamo su Roblox, intanto facciamo i compiti e ogni tanto giochiamo un po' su Roblox. Compiti e ogni tanto giochiamo un po' su Roblox. La cosa interessante di Roblox è che ci permette di costruire e anche monetizzare delle monete centralizzate con le quali, come vedete, quello sono io, posso costruirmi una casa, posso acquistare dei capi di abbigliamento e così via. Molti brand in questo momento, soprattutto di fashion, visto che l'avatarizzazione di questo gioco ha diverse forme, si sono sfregate molto le mani e hanno creato delle linee di abbigliamento per l'avatar. Questo concetto si chiama direct to avatar, quindi una persona fisica che acquista capi di abbigliamento per il suo avatar, ego e vanity. Come oggi qualcuno si vuole vestire bene per fare bella figura, lo faremo anche nel metaverso, nel virtual game. Qui la cosa interessante è che sia i brand, ma anche gli artisti, ma anche un ragazzino, ha la possibilità di creare dei capi di abbigliamento, degli accessori 3D e monetizzare, ovvero ricevere una moneta centralizzata di Roblox. Che cosa ci può fare con quella moneta? Acquistare altri oggetti all'interno di Roblox. Non la può convertire in euro. E qui vediamo come si sta evolvendo il concetto di virtual world. Qui vediamo Horizon World, anche qui centralizzato, quindi anche qui abbiamo delle revenue splittate con Facebook e Meta, se costruiamo, se vendiamo oggetti, molto più immersivo, perché Facebook in questo momento ti obbliga ovviamente ad avere Oculus e la sua azienda. E quindi qui pian piano, sul lungo periodo, probabilmente Facebook riuscirà ad arrivare a una massa molto ampia. In questo momento immaginatevi che gli Oculus, ci sono 15-20 milioni di modelli nel mondo, sono briciole rispetto a quanti siamo. Però anche qui è centralizzato. E qui vediamo invece, andando un pochino avanti, come alcune piattaforme come Spatial iniziano a mettere un piedino nel Web3, quindi nel mondo blockchain, NFT. Spatial è un virtual world che era già presente da 10 anni, quindi era una piattaforma per fare esperienze virtuali. Davano la possibilità agli artisti di creare un piccolo diciamo, ambiente virtuale e proiettare le loro opere d'arte, una cosa vecchissima che si faceva 10 anni fa. Che cosa hanno fatto però? Negli ultimi 2 anni, entrando anche loro nel concetto Metaverse, hanno introdotto 2 funzionalità molto interessanti, Web3, che in questo momento stanno affascinando molto brand e artisti. Hanno introdotto gli NFT, quindi questi oggetti digitali che poi io posso poi acquistare e averne la proprietà, li hanno introdotti, quindi si possono integrare, e in più la possibilità di autenticarsi con un wallet crypto. Queste 2 funzionalità hanno permesso a Spatial di attirare molto interesse da diversi brand, perché hanno introdotto alcune piccole leve Web3 decentralizzate. E qui invece entriamo nella vera partita, secondo il mio avviso, ma secondo diverse ricerche, quindi mondi decentralizzati, dove la proprietà diventa della persona. Vediamo The Sandbox. The Sandbox è una delle piattaforme in cui ci sono stati ingenti investimenti. Perché è diversa? Perché per entrare un brand deve acquistare un lotto di terreno. Questo lotto di terreno in realtà è un NFT, e si sta facendo investimento. È come se io volessi comprarmi un building nella realtà, compro un palazzo, il palazzo è mio, e posso farci quello che voglio nel palazzo. Ok, lo posso rivendere, ma il palazzo non me lo tocca nessuno. Starà a me poi capire che cosa fare nel palazzo durante i giorni, durante le settimane. Quindi prima cosa, acquistare in criptovalute un terreno. Quel terreno diventa mio, e quindi posso fare 2 cose. Speculare, rivenderlo, oppure costruire delle esperienze. Una cosa interessante è che The Sandbox ci permette anche poi di introdurre delle dinamiche play to earn, quindi far guadagnare le persone che entrano nel mio spazio con piccole porzioni di criptovalute. Un esempio è Atari. Atari ha creato una sua isolotta su The Sandbox, dove le persone giocano ai più famosi giochi di Atari, quindi Space Invader, Pong, e giocando possono monetizzare delle piccole porzioni di criptovalute. Parliamo di qualche centesimo, però per i ragazzini, invece di giocare 3 ore al giorno gratuitamente su Fortnite e spendere 3 ore, probabilmente quando capiranno questa cosa, di quelle 3 ore, una inizieranno a passarla su queste tipologie di metaverso. E qui c'è il concetto di play to earn decentralizzato, che è molto interessante. Immaginatevi che ogni metaverso decentralizzato lavora su una mappa. Ci sono tanti pixel, contate che ogni pixel in questo momento varia tra i 5 e 6 mila dollari. Leggenda vuole, ma sono cose che sono successe, che un ragazzino 3-4 anni fa ha comprato un pixel a 500 dollari, perché ai tempi costava così poco in criptovalute, si è avvicinato un vicino che si chiama Snoop Dogg, e quella terra lì l'ha venduta a 1 milione di dollari. Quindi, comprando, diciamo, dei pezzi di questi territori, a seconda di chi si avvicina, ovviamente il tuo territorio aumenta. Quindi immaginiamoci di comprare a San Francisco una villa, non c'è nessuno, il vostro vicino si chiama Lady Gaga, probabilmente la vostra villa acquisterà valore. Quindi nel mondo decentralizzato ci sono queste regole, quindi è qui che si giocherà la partita. Decentraland, un'altra piattaforma decentralizzata, sicuramente interessante, come vedete ha un trattamento diverso, quindi ogni piattaforma ha un suo trattamento grafico, ha delle sue specifiche e ha dei suoi device con cui entrare, alcuni solo con Oculus, altri solo da mobile app, altri solo da desktop, o alcune tutte e tre. Quindi a seconda della piattaforma ci sono diverse, diciamo, modalità di entrare. E anche qui, alla domanda di dove dovrei entrare, è la stessa identica domanda che si fa un brand quando deve entrare sul mondo social media. Dov'è il mio target e che cosa voglio fare? Sono 2 domande che si possono fare tranquillamente nel mondo metaverse. Quindi a seconda del tuo target, Gen Z, millennial, eccetera, eccetera, scelgo dove c'è la community in questi metaversi e poi che cosa devo fare? Voglio presentare solo il mio brand? Voglio costruire un'esperienza di shopping? Vado a identificare qual è il metaverso. Decentraland, come vedete, ricorda un po' Second Life, quindi ha un trattamento più da millennials, ma è decentralizzato, quindi anche loro hanno una mappa, hanno dinamiche di blockchain, è decentralizzato, la possibilità di acquistare degli oggetti o la possibilità di infiltrarmi nel marketplace con oggetti, quindi chiunque può creare degli oggetti 3D, inserirli nel marketplace di Decentraland, e questo oggetto 3D può essere un pantalone, un paio di scarpe, degli occhiali, e monetizzare. In questo caso però vincono tutti, perché se io riesco a vendere qualcosa, quel qualcosa, quella giacca che qualcuno compra, io poi posso riconvertirla in una valuta corrente del mio paese. Vediamo ora delle case study e poi, se abbiamo un po' di tempo, vi faccio vedere due piattaforme, ci entriamo insieme e poi apriamo alle domande. Tornando anche sempre da Fortnite, per farvi capire l'evoluzione. Balenciaga cosa fa? Ovviamente si infiltra nativamente, come ha fatto un po' Marvel, con dei capi di abbigliamento. Quindi Fortnite, gioco, per infiltrarmi, non è che inserisco dei banner, perché i ragazzini li skippano, cioè il mio bimbo di 4 anni sa già dov'è la X per togliere il banner da mobile o iPad, quindi immaginatevi. Quindi come fanno? Entrano con una linea di abbigliamento. Io acquisto la linea di abbigliamento, probabilmente ho delle potenzialità, ma intanto trasferisco il mio brand sull'avatar del giocatore. Il giocatore poi se lo porterà con sé mentre gioca e diventa un piccolo mio ambassador praticamente. Benetton entra all'interno di Animal Crossing, anche qui un gaming, e cosa ha fatto? Presentava, diciamo, la collezione prima dell'uscita e poi potevi, diciamo, avere informazioni sull'e-commerce. Quindi hanno utilizzato questo gaming virtuale per presentare la collezione. La collezione poi veniva declinata anche sull'avatar. Qui iniziamo a vedere cose sempre più interessanti. Nike entra in Roblox, adesso sta facendo delle evoluzioni pazzesche, e entra con Nikeland, una land tutta sua, dove le persone, i ragazzi possono giocare a diversi giochi, quindi calcio, basket, pallavolo, e poi c'è un piccolo showroom dove puoi scoprire dei capi di abbigliamento reali ma virtuali. Te li puoi indossare e puoi anche acquistarli. Ma nel mentre loro ti raccontano, guarda che uscirà questa scarpa, la troverai anche in retail. Quindi fanno una commistione tra il mondo virtuale e il mondo reale. Chipotle è interessante perché vende tacos, però è un brand molto, molto, diciamo, famoso, e ha creato un suo primo progetto in Roblox dove le persone potevano con un configuratore configurarsi il loro tacos e poi con uno sconto riceverlo in store, in retail fisico. Questa attività è stata, come leggete, il giorno di vendita digitale più alto nella storia di questo brand. Quindi probabilmente questo gioco del configurare il tacos e ritrovarlo in retail ha mandato in scimmia, come si suol dire, i ragazzini, tutti l'hanno realizzato. Celebrity, quello che è successo col mondo social. Snoop Dogg entra in The Sandbox con il suo primo concerto virtuale. Che cosa ha fatto? Le persone dovevano, per entrare, acquistare un pass da $1,500, sold out, e all'interno di questo evento tu potevi trovare Snoop Dogg che muoveva il suo avatar. Potevi anche acquistare degli avatar e degli accessori sotto forma di NFT. È andato tutto sold out, quindi un evento esclusivo, virtuale, con una mega celebrity, molto riconosciuta, con una community molto forte. Che cosa fanno queste celebrity? Cosa fanno questi brand che vi sto raccontando? Stanno facendo cultura, ci stanno portando, stanno facendo onboarding in queste nuove tecnologie. Gucci ha creato Gucci Vault. La sua mission è quella di creare capi di abbigliamento solo per avatar. Fantastico. Hanno una divisione interna Metaverse, sono su più metaversi loro perché ci credono molto, sono avantissimi in termini di vision. E su The Sandbox hanno creato proprio un ambiente dove si può giocare, si può socializzare, ma la vera mission che hanno detto è proprio quella di creare una linea di abbigliamento con artisti emergenti solo per gli avatar. Quindi non lo troveremo nella realtà e sarà un direct to avatar, quindi una nuova linea di business. Samsung invece in Decentraland che cosa fa? A livello strategico crea un palcoscenico virtuale dove nei prossimi anni verrà utilizzato per presentare prodotti B2C B2B. L'hanno lanciato per il Galaxy S22, hanno riscosso più di 100.000 persone collegate. Perché c'erano 100.000 persone collegate in quel momento virtuale ad ascoltare un keynote in streaming live? Perché le persone che erano lì a fine keynote, quindi a fine presentazione del Galaxy, potevano entrare in una caccia al tesoro virtuale. Chi trovava un Galaxy S22, era un oggetto 3D, l'avrebbe vinto fisico, reale, e ricevuto a casa. Quindi caccia al tesoro virtuale durante un keynote di una presentazione di prodotto, tutto fatto in un contesto di metaverso. E poi c'è un'altra case molto interessante, la banca, diciamo, più famosa del mondo, JP Morgan, che entra in Decentraland, quindi entra in un metaverso decentralizzato. Come vi dicevo, il decentralizzato vuol dire che alla base c'è la blockchain, questo registro decentralizzato, pubblico, in anonimato, dove io posso vedere tutte le transazioni che avvengono con le criptovalute. Che cosa fa la blockchain? Elimina gli intermediari, quindi elimina banche, notai, assicurazioni. Vedere una banca che entra in un concetto del genere ci fa capire che non vuole rimanerne fuori, ma vogliono capirne di più, e vogliono starci nell'equazione, anche se la blockchain li vuole fuori. Che proprio la blockchain ci permette di scambiarci criptovaluta in modo facile, senza intermediari. Ci sono questi nodi, queste macchine, computer di più persone che autenticano questa transazione, diciamo, economica. Se io dovessi oggi mandarvi dei soldi, lo potrei fare con differenti modi, ma ci sarebbe sempre una banca di mezzo, bonifico, assegno, carta di credito. La blockchain con le sue criptovalute ci permette proprio di eliminare questi intermediari. E qui vediamo la banca più importante del mondo che ci entra, perché voci di corridoio dicono che comunque le banche ci vogliono rimanere, e probabilmente cosa faranno? Un po' quello che fanno in borsa, aiuteranno le aziende e le persone a investire nel mondo cripto e potenzialmente, anche se fa sorridere, mutui cripto, quindi mutui nel metaverso, quindi la possibilità di acquistare delle terre. Anche se io non ho 5, 10, 20, 30 mila euro da investire, le banche cercheranno di aiutare le aziende ad entrare nel metaverso e poi, come un mutuo normale, diluire la spesa. Heineken entra sempre in Decentraland, e qui è una case interessante. Hanno fatto un padiglion dove hanno presentato anche un prodotto, che poi era un prodotto anche fisico. Molto interessante poi tutto lo show che hanno fatto al suo interno. C'erano diverse esperienze, e l'hanno utilizzata anche qui per sponsorizzare un prodotto. In questo caso il prodotto era zero calorie, zero birra, quindi hanno giocato sulla virtualità, sul non tangibile. Era una case molto interessante. E l'ultima, Carrefour, quindi anche qui GDO, che entra in The Sandbox con lotti di terreno a 36 ettari di superficie, con un budget di 300.000 euro dichiarato, e ha acquistato un sacco di land con la mission di creare una nuova experience di shopping, di acquisto. Quindi quello che si immaginano loro è che un giorno il ragazzino, chi ci gioca, mentre gioca su The Sandbox, la mamma o il papà gli dica: ma vai a comprare anche due o tre cose in Carrefour. Loro si vanno nella land di Carrefour, comprano, e poi in realtà è una spesa online che ricevi a casa. Quindi questa è un po', diciamo, la visione che ha Carrefour, una grande scommessa ovviamente. Finiamo con le opportunity. Quindi quali sono le opportunità oggi? Oggi, come avete capito, ci sono tante piattaforme, non ce n'è ancora una unica, e c'è grande confusione ovviamente, ed è tutto in costruzione. Le opportunità però sono: la prima, sicuramente aumentare know-how e posizionarci come innovatori. Quindi chi entra oggi ovviamente ha una competitività a livello temporale rispetto a tutti gli altri. Immaginatevi solo Gucci, quanta esperienza sta apprendendo, costruendo diverse esperienze rispetto ai competitor, quando poi veramente, se questa scommessa si concretizza tra 5-10 anni, chi entrerà tra 5-10 anni probabilmente troverà piattaforme più mature, tecnologie più mature, ma non avrà il know-how che ha generato un Gucci della situazione, sporcandosi le mani, quindi creando, facendo cose. Punto 2, un nuovo canale di business. Quindi alcune aziende hanno la possibilità di utilizzare queste tecnologie e quindi di generare un nuovo canale di business. Punto 3, intercettare la metaverse generation. Se oggi pensavamo che la Gen Z fosse quella più difficile con cui parlare, quindi multietnica, poco fedele, eccetera, eccetera, la metaverse generation sarà molto più difficile. Qual è la metaverse generation? La Gen Alpha, ovvero minorenni. Quindi ci sono molti brand come Gucci che entrano in Roblox per parlare al suo futuro cliente. Quindi lo coltiva all'interno di questi metaversi e quel ragazzino diventerà un adulto e diventerà poi un target che avrà una spesa d'acquisto molto sempre più alta. E punto 4, oggi noi tutti sappiamo cosa vuol dire storytelling, quindi raccontare. Sappiamo lo social storytelling cosa sia, quindi raccontare un brand, valori, una storia sui canali social. Arriverà, è già qui, il meta storytelling, quindi raccontare aziende, valori, esperienze all'interno di contesti metaverse, quindi all'interno di queste piattaforme di metaverso. Grazie a tutti.
Allora, salve a tutti. Volevo chiedere, abbiamo parlato delle opportunità, però volevo capire anche quali sono invece le criticità che una persona, cioè proprio un individuo, mettendosi in gioco, entrando in una realtà del genere, può trovare. E poi anche una seconda, Apple, per esempio, un brand importante come Apple, perché non ci ha scommesso ancora, se ne sa qualcosa?
No, datemi del tuo, vi prego. Allora, ci sono sicuramente criticità, ovviamente, come lo è stato col web, come lo è stato con i social media. Nel mondo metaverse ci sono anche, in questo momento, diverse criticità anche di diversity inclusion, tutto il mondo dei minorenni, quindi sono tutti temi su cui si sta dibattendo, assolutamente. Anche in Roblox stesso, che come vedete è una piattaforma gaming, come vi dicevo, che adesso viene etichettata come mondo metaverse, ma ovviamente attrae i ragazzi più giovani, ok? E quindi bisogna ovviamente stare attenti quando si è un'azienda, perché si sta dialogando con persone, minorenni, persone fragili che possono avere problemi, e a volte queste esperienze possono anche speculare, no? Perché comunque un brand vuole vendere qualcosa o vuole raccontare un qualcosa. Si sta dibattendo su questo tema e qua sta un po' ovviamente alle agenzie, ai brand, ovviamente, ad avere cura di queste tematiche. Poi purtroppo si trova di tutto, come però si trova di tutto sui social media, come sul web. Si conoscono queste tematiche e ci sono alcune piattaforme si stanno portando avanti, tipo Roblox stesso pensa che ha un programma educational all'interno delle scuole, quindi utilizzano la suite di costruzione a blocchi per educare i ragazzini ad aumentare le loro conoscenze di costruzione, di team building, eccetera, eccetera. Quindi da un lato ci sono le aziende, da un lato ci sono le piattaforme, io spero anch'io che si vada sempre più su un'etica possibile, quello lo spero. Invece su Apple, Apple ci sta entrando, ma come device, quindi sta costruendo il suo visore. Visto che Apple ovviamente ha fatto tanti soldi con questi aggeggini qui e non solo, non entra con piattaforme di metaverse in questo momento, ma entra col device e quindi quello che cercherà di fare è di competere in modo massivo con Facebook, quindi con gli Oculus e con il proprio device, che praticamente si vedono un po' di prima immagine, quasi come avere un grande cellulare curvo. E poi vedremo come sarà l'esperienza e tutto il resto, però sicuramente non stanno lì a guardare, ma ci entrano anche loro in questo business. Grazie.
Sì, buongiorno.
Buondì.
Senta, io personalmente mi occupo di didattica, potrebbe dire due parole in più sul remote learning, per piacere?
Sì.
Grazie.
Allora, per remote learning, in generale, questi mondi virtuali verranno utilizzati soprattutto per iniziare a sostituire o amplificare tutto quello che è meeting, quindi tutte le classiche meeting Zoom che facciamo, Google Meet, eccetera, eccetera. A livello aziendale, molte aziende si stanno spostando su questi mondi perché possono personalizzarli, eccetera, eccetera. Il passaggio successivo sarà invece quello delle classi virtuali. Quindi quello di virtualizzare un ambiente e quindi di creare delle classi dove condividere lezioni, banalmente. C'è stato un esempio a San Francisco dove hanno iniziato a fare una lezione massiva, che vuol dire una lezione con molti utenti connessi, che è una grande sfida di questi luoghi virtuali, quindi quelli di avere molte persone connesse, più di 100, più di 1000, eccetera, eccetera, ed è andato a buon successo. Hanno utilizzato un'altra tipologia di piattaforma e lì c'erano tutti i ragazzi che assistevano a una lezione, ovviamente tutti da casa, ma in un contesto immersivo, chi da mobile app, chi da desktop e chi da Oculus, e c'era frontalmente una lezione col docente frontalmente. Quindi tutto il mondo del remote learning, se dovessimo concentrarlo in poche parole, è il concetto di creare delle classi virtuali continuative in questi luoghi virtuali, quindi dove le persone non sono davanti a uno schermo 2D, ma hanno un digital twin, quindi un gemello digitale all'interno, si possono sedere nella cattedra, possono fare esercizi, quindi ci sarà anche esercitazione, non è solo una lezione frontale dove c'è il docente che parla, ma a un certo punto il docente potrebbe dire ok, andate in quel corner e adesso rispondete a quelle domande, spostate dei bigliettini e quindi i ragazzi potranno interagire nello spazio e quindi sarà sicuramente una lezione più immersiva e più interattiva. E intanto, se avete domande, alzate pure la mano che vi passiamo microfoni. Ok, una lì. E intanto, quello che state vedendo è Nikeland su Roblox. E qui vedete che praticamente hanno creato uno spazio dove posso giocare, intrattenermi. E quello che abbiamo visto, anche facendo dei piccoli focus group con i ragazzi più giovani, abbiamo visto come i ragazzini utilizzano un concetto del tipo ci vediamo su Nikeland e facciamo i compiti, o ci vediamo su Nike, come dire vediamoci in piazzette e ci mangiamo un gelato, che io preferisco quello ovviamente, però in momenti di pandemia, lockdown eccetera eccetera, o anche in momenti dove magari il ragazzino prima di vestirsi e andare in piazza fa più veloce andare in Roblox 10 minuti col proprio amico e dice vai su Nike, che cosa ti sta dicendo però? Scaricati Roblox, accedi su Roblox, cerca Nikeland, premi su Nikeland e ci troviamo nella piazzetta dove c'è il pallone. Quindi ti sta dicendo tutte queste cose, ma nel loro gergo in realtà ti stanno dicendo ci vediamo qui, ci parliamo, giochiamo un po' e socializziamo. Prego.
Ecco, io ho avuto modo di parlare, è tutto molto affascinante, ho avuto modo di parlare con uno scrittore, un filosofo poco tempo fa, proprio sull'ambiguità però del metaverso, cioè in qualche modo noi i ragazzi in particolare entriamo, no, in qualche modo in un corpo mentalizzato, cioè non è il nostro corpo reale che fa l'esperienza. Allora ci dobbiamo anche domandare nel mondo poi reale, no? Io faccio un'esperienza di corteggiamento a una ragazza da adolescente. In quel mondo lì è la mia mente che lo sta facendo, non è il mio corpo. Questo mi toglierà gli strumenti poi per affrontare la stessa cosa nel mondo reale?
Ma allora, pensa che ci sono delle ricerche proprio sul dating, in quel caso lì, dove hanno diciamo dimostrato, se si può dire così, che diciamo l'approccio è stato facilitato di più in un contesto virtuale che in un contesto reale, quindi il primo approccio, perché ovviamente l'approccio fisico che abbiamo, ovviamente c'è vergogna, ci sono un sacco di cose, anche movimento del corpo, eccetera, eccetera. Quindi invece alcuni contesti virtuali sul mondo del dating hanno facilitato questa cosa. Io spero che poi si vada oltre la parte virtuale, quindi vedo questi mondi come dei facilitatori, ma poi diciamo le tecniche o comunque la socialità deve ritornare sempre nel contesto reale. Noi come Revibe, o comunque io come divulgatore, vedo questi mondi come dei facilitatori per socializzare, per comunicare, ma devono avere sempre un riscontro nella realtà. È molto probabile che questi mondi non andranno a sostituire quello che stiamo facendo noi oggi, okay? Che siamo di persona, che ci vediamo, che ci esprimiamo, abbiamo un'emotività, prenderanno una parte, potrebbero prendere una parte, ma nessuno vuole sostituire il mondo reale con queste cose qui. Questa cosa qui, questi mondi virtuali ne prenderanno una parte, magari sarà una parte professionale, una parte di ludica, di intrattenimento, ma tutti noi, e l'abbiamo visto con la pandemia, abbiamo necessità di vedere persone, di incontrare persone, di abbracciare, di avere un rapporto umano. E quindi quello ci sarà sempre. Quindi ovviamente anche lì, qualsiasi tecnologia, se viene abusata, si può perdere poi diciamo altre tipologie di dinamiche. Lì starà un po' a chi la utilizza, a chi la fruisce, a chi la condivide, anche di, ripeto, essere etici e capire di non abusare di queste piattaforme, ricordarsi che c'è poi una vita vera e che queste tecnologie ci possono facilitare in alcuni momenti. Quello che vedete, per esempio, intanto è Special, un'altra tipologia di piattaforma, come vi dicevo. In questo momento sono, diciamo, in un'esperienza di Vogue. E qui vedete, ho il mio avatar e ho la possibilità, diciamo, di entrare in questo ambiente e visualizzare delle opere artistiche, posso vedere dei video, posso premere su dei link esterni. Quindi questo è un altro tipologia di metaverso. Ovviamente questo è molto più millennials, quindi non ha dinamica in questo momento di gaming, ma è più una dinamica di esperienza, quindi di esplorazione, di comunicazione. Qui chi c'è? Ci sono dei brand o anche tutto il mondo dell'arte che si rappresenta con dei luoghi più o meno creativi e li utilizzano per fare conference, per promuovere prodotti o progetti artistici. E qua, come vedete, anche a un'altra domanda, ma come si entra nel metaverso? In realtà si identificano queste piattaforme e poi ci si può entrare in questo momento da mobile app, si può entrare da un computer, da desktop o da un Oculus o comunque un visore. È ovvio che entrare con un visore è l'esperienza più immersiva, è lì la scommessa, è la partita dei prossimi 10 anni, ma non lo può essere oggi perché manca ancora tanta cultura su quel device, sull'utilizzo, è ancora per pochi. Ma come lo è stato l'iPhone, che ha avuto una sua evoluzione, probabilmente anche i visori nei prossimi 5 anni probabilmente ne avremo più di uno al lavoro, inizieremo ad averne tra la nostra cerchia di amici, vedrete che qualcuno avrà un Oculus che ve ne parlerà e pian piano anche lì poi vedremo Apple cosa fa e probabilmente anche questi device inizieranno a essere distribuiti nella nostra quotidianità e lì poi la vera partita sarà capire ma come lo utilizzerò questo visore per lavoro, per intrattenimento, per socializzare, per vedere una partita, per vedere un film, e lì capiremo poi dove andranno i brand, in cosa si investirà e quale sarà il player che cercherà di trovare un monopolio di questo spazio. Io penso che non ci sarà mai un unico player alla Steve Nefelson, perché c'è troppo business. C'è un business importantissimo su queste piattaforme, quindi è molto difficile che troveremo un unico player. Quindi ci saranno tanti player che combatteranno tra loro, come il mondo social media, e probabilmente ce ne saranno 5-6 che combatteranno tra loro nel lungo periodo, come appunto nel mondo social media. Come oggi dire c'è un social media? No. Un social network? No. Ce ne sono tanti. È ovvio che Facebook in questo momento ha più utenza, più di 3 miliardi di persone. Ma non è l'unico. C'è Twitter, c'è Pinterest, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente anche nelle piattaforme di metaverso decentralizzate, dove, ripeto, probabilmente ci sarà la partita. Qualcuno mi saluta. Ciao. Probabilmente ci saranno più piattaforme e quindi vedremo poi chi rimarrà un po' a galla. Contate che piattaforme di metaverse ce ne sono più di un centinaio, 150 in questo momento. Probabilmente il 90% morirà e ne rimarranno a galla solo alcune. E anche qui, in base al target, in base a quello che potremo fare, vedremo chi rimarrà nella top 5, nella top 10, e lì si scoprirà un po' tutto la partita. Qui sì, vabbè, vado velocissimo, ma poi ho chiuso, posso fare delle interazioni, posso applaudire, cioè ci sono un po' di reaction. Diciamo che Special è molto interessante, appunto, soprattutto per fare, diciamo, convention virtuali. Questa, come vi dicevo, è una piattaforma, una virtual exhibition. Perché è etichettata metaverso oggi? Perché un pochino ha introdotto quelle due funzionalità che vi dicevo prima, gli NFT e il wallet. Okay? Non è decentralizzato, non c'entra nulla, però ha iniziato ad ottenere grande interesse. Per esempio c'è Vogue, c'è Gucci, ci sono un sacco di brand. E vi lascio con un'ultima cosa. Troverete sempre qualcuno che vi dirà che il metaverso non esiste. Ma perché? Quando vi dicono il metaverso non esiste, perché vi stanno dicendo il metaverso coniato dallo scrittore Neil Stephenson, quindi Ready Player One, non esiste. Ma ha ragione, non c'è. Non c'è un unico metaverso con Oculus, Monopolio, eccetera, eccetera. Quella è la partita che si gioca nei prossimi 10-15 anni. Oggi ci sono più piattaforme che hanno etichetta da metaverso, quindi oggi la questione è questa. Alcune sono dei giochi che hanno delle dinamiche, alcuni sono dei virtual world che hanno anche qui funzionalità Web3, e altri invece, come The Sandbox, The Centraland, sono invece mondi immersivi dove giocano con la blockchain e la decentralizzazione. Quindi oggi c'è un po' di tutto, manca tanta regolamentazione ancora, si sta costruendo, ma vedrete che nei prossimi anni ci sarà un po' di pulizia in termini di nomenclature, di associazioni in queste piattaforme, e quelli decentralizzati saranno quelli di più grande interesse da brand e da persone, perché lato persona ci sarà il concetto play to earn, monetizzare, e dall'altra parte i brand avranno la possibilità di investire in questo nuovo mondo e anche loro avere parte di questo nuovo internet con il mondo NFT, il mondo blockchain, il mondo cripto.
Posso chiedere? Sì? Col mio cellulare, sì. Adesso posso entrare in una piattaforma?
Che cellulare ha? Un iPhone? Cos'è?
Aspetti, non lo so neanche.
Un Oppo, un Android, sì, direi di sì.
Ultima generazione.
Sì, se, almeno diciamo che gli ultimi cellulari di ultima generazione si può accedere, ci sono delle app che si possono scaricare e alcuni metaversi hanno delle app e poi ci si può accedere, ci si può navigare gratuitamente. C'è ancora una domanda lì?
Io volevo chiederti, parlavi prima di Banca Sella, in Italia ci sono altri esempi di player bancari in questo ambito? E seconda domanda, prima ci proiettavi il metaverso con la galleria d'arte, eccetera, eccetera, e dicevi che hanno introdotto wallet, NFT, però non c'entra nulla con il decentralizzato. Però se il decentralizzato è su blockchain, non ho colto... Com'è possibile che si parli di
perché
token.
Praticamente, allora, Special fa da ponte all'acquisto dell'NFT, quindi ti permette di inserirlo, tu premi sull'acquista e poi va su OpenSea, che è un marketplace, una specie di Amazon per gli NFT, per acquistare questi contenuti. Quindi Special, un po' sono dei furbacchioni, cosa hanno fatto? Hanno introdotto la possibilità di integrare, ma poi passano da un'altra parte.
Esattamente,
diciamo così. Mentre quelli decentralizzati invece, vivendo già su dinamiche di blockchain, quindi lavorano con mondo con le criptovalute, devi investire, eccetera, eccetera, quando ci sono concetti di NFT, vive tutto lì dentro, quindi è tutto integrato. Quindi questo è un po' per semplificare, ovviamente ci sono temi molto più complessi, però cerco di semplificare. A livello di banche, allora in questo momento, almeno che io sappia, banche italiane entrate nel metaverso non ce ne sono, ci sono molte banche che stanno esplorando, che stanno cercando di capire cosa possono fare, come possono entrare, come possono investire. All'estero, come avete visto, JP Morgan è entrata, è entrata AXA, Police, quindi tutto un altro concetto. Quindi stanno esplorando e comprendendo il fenomeno da dentro, però, che è molto, molto furba come cosa, sia in termini di PR, perché poi ne parlano tutti, ma sia in termini di capacità, di skills, di apprendere skills. ma vedrete che anche in Italia si entrerà fra un pochino, qualche banca entrerà sicuramente in questo Web3, poi magari non solo metaverso, ma mondo cripto, eccetera, eccetera. Sella Lab, quindi l'Innovation diciamo Hub Center di Banca Sella, ci sta è entrato in termini educational, diciamo con concetto culturale, in primis con un acceleratore, uno dei primi acceleratori per startup metaverse italiani, incubato qui in OGR, e poi anche con dei corsi. Quindi Sella è già una banca sicuramente all'avanguardia, che ha iniziato a entrare in queste tematiche comprendendole, ma intanto facendo cultura, education, perché c'è in questo momento una lacuna pazzesca. E quindi anche business, per chi vuole fare training su tutto questo, diciamo, questo nuovo mondo. Ma poi vedrete che entreranno anche altre banche, perché c'è un business davvero importante.
Grazie.
Prego. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio tanto per essere stati qui sabato mattina a quest'ora e vi auguro buona giornata. Grazie.